Bella la presenza di Dio, meravigliosa, soprattutto insostituibile. Alleluia, bella, meravigliosa e soprattutto insostituibile. Alleluia. Oggi pomeriggio avevo nel cuore, ho ricevuto qualcosa da condividere con voi, non sarà lungo, però sarà molto intenso, sarà, credo, molto bello. E vorrei leggere insieme a voi dalla lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 1, i primi versi del capitolo, in realtà i primi 10 versi del capitolo. Efesini 1, dal verso 1 al verso 10. Sento che il Signore vuole dare delle parole per qualcuno, in maniera particolare, che il Signore vuole servirsi di ogni singola persona. Quindi rimaniamo attenti alla voce dello Spirito per poterci incoraggiare gli uni gli altri, ricevere qualcosa da poter comunicare da parte di Dio.
Efesini? Efesini?
Efesini, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 10. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale e celeste in Cristo Gesù, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il Suo beneplacito, che Egli aveva determinato in Se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Allora, questi primi versetti, tutta la lettera di Paolo agli Efesini, una lettera molto ricca e molto, molto profonda. Sono scritti libri e libri di studio a centinaia e a migliaia nell'arco dei secoli, chiaramente. È una lettura, una lettera molto profonda. Però vorrei attirare un attimo la vostra attenzione dal versetto 3 al versetto 7. Quante cose lui dice di noi, ok? Quante cose lui dice e quante cose afferma. È una lista meravigliosa. Guardate qui al versetto 3, dice che siamo benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Al versetto 4 dice che siamo eletti e che siamo santi e irreprensibili. Santi e irreprensibili, non nel carattere. Dice santi e irreprensibili nell'amore. Fa una grande differenza. Non esiste santità e irreprensibilità nel nostro carattere, perché ci sono lati del nostro carattere che sono pessimi. Alcuni odiano alcuni lati del nostro carattere, alcuni li amano. Abbiamo pregi e virtù, ma abbiamo lati del nostro carattere da nascondere, da abolire. Dovrebbero essere distrutti. E tutto questo piano piano fa parte del rinnovamento della nostra mente. Ma la Bibbia dice che Lui ci vede santi e irreprensibili, predestinati ad essere santi e irreprensibili nell'amore. Significa che l'amore ci può permettere di essere santi e irreprensibili davanti ai Suoi occhi. Non che lo siamo, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Anzi, il suo amore non lo ha coperto, il suo amore lo ha cancellato.
Amen.
suo amore ha permesso a lui di dimenticarlo, non esiste più. Dio ti vede, Dio vede Orazio e non vede peccato. Il che è soprannaturale. Dio guarda me e non vede peccato. Questo è soprannaturale. Abbiamo del lato, un lato del nostro, dei lati del carattere dobbiamo cambiare? Assolutamente sì. Chi che non ce l'ha? Lo dicevi per lui o per te? Ognuno di noi ha lati del carattere che dovrebbe cancellare letteralmente. Le mogli guardano i mariti e dicono: vedi, il pastore sta parlando con te. Ma lui ci vede santi e irreprensibili nel suo amore, ma ci vede, noi siamo santi e irreprensibili quando agiamo nell'amore. Qua ci voleva l'amen.
Amen.
Quando noi amiamo come Dio ama, e questo è un processo che tutti quanti noi possiamo imparare, dice Gesù, allora sarete figli. Non perché non lo siamo prima, ma significa in quel caso voi dimostrate il carattere del Padre vostro. Dice che lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi. Questo è incomprensibile per noi, che forse ci sentiamo migliori di qualcun altro, perché in realtà non lo siamo. Poi dice al versetto 5 che siamo stati predestinati da lui per essere adottati come suoi figli. E sapete la storia, abbiamo insegnato molto spesso sull'adozione, non parla del fatto che eravamo estranei e quindi siamo entrati a far parte della sua famiglia da estranei, siamo stati adottati secondo il concetto ebraico, che è un concetto totalmente diverso, non abbiamo tempo di parlare di questo. Al versetto 6 dice che siamo grandemente favoriti nell'amato suo figlio, e al versetto 7 dice che siamo stati redenti e perdonati. Guardate questa lista per favore: benedetti, eletti, santi, irreprensibili, predestinati, adottati, grandemente favoriti, redenti e perdonati. Diciamo una pubblicità, vi ricordate, cosa vuoi di più per la vita? Benedetti, eletti, santi, irreprensibili, predestinati, adottati, grandemente favoriti, redenti, perdonati. Questa lista è straordinaria, questo è il modo come Dio vede te. Ho portato un po' di amen.
Amen.
Si da uscire fuori di tante tante. Benedetti, eletti, santi, irreprensibili, predestinati, adottati, grandemente favoriti, redenti e perdonati. Questa è una lista immensa. Non è una lista lunga che potremmo continuare all'infinito, perché se leggiamo troviamo questa lista, e non è lunga, è eterna. Questo è il modo come Dio ci vede. Noi abbiamo bisogno di cibarci di questo cibo, noi abbiamo bisogno della buona notizia, noi abbiamo bisogno di sapere come nostro Padre ci vede. Noi siamo circondati costantemente da una religione che ci mette dei pesi che nessuno può portare e nessuno saprà portare mai. La religione ti dice: sì, Dio ti ha amato, però devi fare questo, devi fare questo, devi comportarti in questa maniera. Ed è chiaro che a tutti noi, quando conosciamo l'amore, in un modo o in un altro cambiamo, ma la voglia di cambiare che abbiamo nella nostra vita non dipende dalla paura di un giudizio. Non dobbiamo sforzarci di vivere in maniera più santa, in maniera migliore, per paura dell'inferno, ma perché ci siamo follemente innamorati di colui che ci ha amato follemente. È l'amore che ci spinge a cambiare, non la paura. È l'amore che ci incoraggia a cambiare certi lati del carattere, non la paura di un giudizio o la paura di un fulmine. Quante volte abbiamo visto, sentito, creduto, ci è stato insegnato che certe cose sono semplicemente il frutto della nostra disobbedienza. Vedi? O Signore, no? Io ho sentito mamme che dicevano ai figli: vieni in comunità, non andare in discoteca, perché se poi ti succede qualche cosa, non dire poi dov'è Dio. I ragazzi devono andare in comunità per paura di non avere un incidente con la moto, non per amore di ascoltare il Vangelo. Comprendiamo qual è la differenza? La differenza è sostanziale. Se tu vieni, Dio ti benedice, se tu non vieni, resti. No, Dio fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e tutti quanti noi potremmo dire: è ingiusto questo, perché non è giusto che Dio faccia piovere pure sugli ingiusti. Però quando noi ci trovavamo in un'altra situazione ci faceva comodo. Quanti hanno riconosciuto, dopo aver sperimentato l'amore di Dio nella loro vita, quanti hanno riconosciuto che l'amore di Dio è sempre stato sulla vostra vita? Che Dio ti ha protetto anche quando non lo conoscevi. Quanti possono dire? Che Dio ha provveduto per te, che Dio ha mandato qualcuno dal nulla per venirti ad aiutare. Quante volte? Dai, pensiamo che certe cose succedono nel cristianesimo. Non è vero, questo è l'amore di Dio che non ha religione. Dio non è cristiano. La religione di Dio non è il cristianesimo. Dio è Dio e non ha religione. Ora io vorrei soffermarvi in maniera particolare sul versetto 6, perché vorrei parlarvi del favore di Dio stasera e vedere tre esempi che abbiamo nella scrittura che sono scioccanti, che in alcuni ambienti possono essere quasi blasfemi, ma li abbiamo semplicemente ricevuti perché in realtà sono scritti nella Bibbia, ma se capitassero oggi li giudicheremmo in maniera diversa. Ora voglio un attimo farvi notare che la parola, quando qua dice al versetto 6: allode della gloria della sua grazia mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. La grazia ci ha grandemente favoriti. Nel testo greco dice un po' diversamente, dice in maniera diversa, dice: attraverso la sua grazia siamo stati graziati. Ora questa parola graziati, dove dice qua grandemente favoriti, nel testo greco ha un significato molto bello, significa che Dio ci ha rivestito di un onore speciale. Dillo.
Agevolato.
C'è un'agevolazione soprannaturale. Stasera voglio parlarvi di questo. Ed è qualcosa, ascolta, se noi afferriamo questo, qualche cosa nella nostra vita può cambiare. Perché è per fede, non è per opere. Se tu lo credi, queste cose possono accadere nella tua vita. Se semplicemente lo crediamo, è per fede, dice la Bibbia, che siete salvati, non è per opere. È per fede che riceviamo giustificazione, è per fede che riceviamo l'amore di Dio. Non che Dio cambia, ma quando noi crediamo, quando un figlio crede nell'amore del padre, non è il padre che cambia. È un figlio che ha un approccio diverso al padre. Amen. Non è che noi preghiamo e allora in modo tale che possiamo convincere Dio ad operare a nostro favore. No, Dio non viene convinto dalle nostre preghiere. Dio non è convinto neanche dalla nostra fede. Perché il messaggio straordinario della grazia di Dio è proprio questo: Dio non deve compiere più niente, tutto è compiuto. La fede prende ciò che la grazia ha già dato. Quando tu credi che c'è qualcosa che è stato preparato per te. Dio non cambia, il mondo non cambia, il diavolo non cambia, tu cambi. Quando Gesù dice: io vi darò le chiavi del regno, non significa che Dio ci dà il regno. Il regno ci è stato già dato. Ci sono dei principi che sbloccano determinate cose. Le chiavi non ci fanno entrare, perché il regno di Dio è dentro il nostro cuore. Noi non dobbiamo entrare nel regno, noi siamo nel regno. Noi siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio. Il regno, le chiavi non servono per farci entrare, ma per sbloccare i suoi benefici. È bello quando noi entriamo in Matteo 16, comprendiamo qualcosa, perché nella Bibbia, per come la leggiamo, non è tradotto in maniera corretta. Quindi noi purtroppo capiamo quello che leggiamo. Ci sono dei verbi in greco che in italiano è quasi impossibile tradurli. Quando Gesù dice tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo, sta dicendo che se tu agisci qui sarà agito sopra. In realtà non dice così, dice esattamente l'opposto. Tu avrai legato quello che già è stato legato in cielo. Tu avrai sciolto qualcosa che già è stato sciolto in cielo, cioè il cielo aspetta di rilasciare.
Perché la Bibbia dice qualcosa. Come in cielo, così in terra, e non viceversa, non come in terra.
Esatto. Là si parla della nostra autorità, si parla della rivelazione di qualcosa. Quando tu comprendi che tutto è compiuto, Dio non guarisce picchiare a simpatia una e ci fa antipatia a noi. La fede ci permette di accedere. Ecco perché la fede non ha limiti. Non ha limiti. E quando si parla del favore di Dio, noi tutti quanti crediamo che Dio ci ha dato un grande favore in Cristo. Guardate qua, Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Tutti noi crediamo che il favore viene da Dio. Ma, attenzione, Dio si muove attraverso persone. E la sorpresa di stasera del messaggio è questa, che noi molto spesso pensiamo che Dio si serve di persone che noi conosciamo. Ma cose straordinarie sono successe attraverso il favore di Dio mandato tramite persone che gli interessati non conoscevano neanche, addirittura in alcuni casi erano nemici. Voglio farvi leggere in Isaia capitolo 44. Il primo esempio, ce ne sono tantissimi esempi, ma ce ne sono tre fondamentali. Andiamo velocemente. Isaia 44, il versetto 28, si parla del re Ciro. Il favore di Dio ad Israele tramite un re nemico. Ciro era un re persiano, non era di Napoli. No, qua non c'è. Perché questa è... Isaia, alla lettera I, Isaia, giusto? Capitolo 44, versetto 28, e poi leggeremo il capitolo 45. Ciro era un re persiano, ok? Quello che state per ascoltare ha dell'assurdo, perché nella Bibbia non è scritto, lo troviamo soltanto nei libri di storia, quello che sto per dire. Isaia 44, il versetto 28, dice così, è Dio che parla e dice, io dico di Ciro, egli è il mio pastore e compirà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme sarai ricostruita e al Tempio sarai stabilito. Versetto capitolo 45, verso 1, a seguire. Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni. Sì, io scioglierò le cinture ai lombi dei re per aprire davanti a lui le porte a due battenti e perché le porte non rimangano chiuse. Io camminerò davanti a te, appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. Ti darò i tesori delle tenebre, le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo di Israele, mi ha detto, io ti ho chiamato per nome e ti ho dato un titolo onorifico, anche se non mi conoscevi. Io sono l'Eterno, non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio, ti ho cinto, anche se tu non mi conoscevi. Sapete quanti anni aveva Ciro quando è stata scritta questa parola? Ciro non era neanche nato. Ciro nacque 150 anni dopo questa parola profetica. Isaia ha scritto nel 700 avanti Cristo. Ciro conquista Babilonia il 10 ottobre del 538 avanti Cristo. Stiamo parlando di 162 anni dopo. Ciro è un re persiano che decide nella sua espansione di andare a invadere la Babilonia. Chi c'era in Babilonia? C'era il re Dario. Il re Dario in quel momento era il re della Babilonia, e chi c'era all'interno della Babilonia era un popolo chiamato Israele che era stato portato in cattività, cioè in prigionia. Era schiavo, era in schiavitù in Babilonia. Ciro invade la Babilonia e, come profetizza Isaia, entra nella città senza lottare. Io aprirò le porte a due battenti, le aprirò davanti a te. È stato uno shock, perché i libri di storia ci dicono che quando Ciro entrò nella città e quando entrò in Babilonia, il re letteralmente comandò di aprirgli le porte e di farlo entrare. C'è una storia bellissima che riguarda Ciro. Ciro era un re persiano, era idolatra, non conosceva Dio. Dio lo chiama il mio pastore, il mio unto, l'uomo dei miei desideri. Da dove viene il favore di Dio? No! Sangue di Gesù! Rompiamo ogni legame con queste persone idolatre, lontane dalla presenza di Dio. Io ricordo che quando ho iniziato, quasi 10 anni fa circa, nel 2009, ho iniziato a studiare la storia di Ciro. Dio cominciò a sconvolgermi, perché ho cominciato a credere, a dire: non tutti i pastori sono quelli che vengono chiamati pastori. C'è qualcun altro qui che viene chiamato pastore, che oggi non lo farebbero neanche entrare in una comunità. Eppure Dio lo chiama il mio pastore, Dio lo chiama il mio unto, Dio lo chiama l'uomo dei miei progetti, dei miei desideri. Se voi andate a leggere da Isaia 40 fino a Isaia 48 si parla di Ciro, anche se non fa il suo nome. Quando andiamo a studiare questi versi è straordinario. Ma la cosa straordinaria è che il favore di Dio viene decretato da Isaia 130 anni prima addirittura che quest'uomo nasce, e lo chiama per nome. Cosa fa Ciro? Ciro entra in Babilonia senza fare guerre, per come era stato profetizzato 128 anni prima. E succede praticamente che le porte si aprono, le porte di rame si aprono davanti a lui. Lui entra, prende possesso e viene proclamato re dell'universo. Era uno dei più grandi regni che ci siano stati prima dell'impero romano. Morì in guerra 9 anni dopo la conquista di Babilonia. Ma c'è qualcosa di straordinario ancora. Quando lui entrò nei tesori babilonesi e trovò tutti i tesori di Israele lì dentro. E si pensa che qualcuno sia andato da Ciro e gli abbia fatto leggere la profezia di Isaia, dove Dio dice: io mi servirò di te. Pensate, uno che entra, qualcuno gli fa leggere un rotolo con il suo nome scritto 170 anni prima, profetizzando tutto quello che era appena successo. E Dio dice qua, al capitolo 45, al versetto 13, dice: io l'ho suscitato nella mia giustizia, appianerò tutte le sue vie, egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice l'Eterno degli eserciti. Ciro rimandò indietro tutto il popolo di Israele, e non solo secondo le tradizioni di quel tempo, il popolo che veniva liberato doveva dare dei doni, doveva pagare un prezzo di riscatto. Non solo Ciro non volle assolutamente neanche una moneta, niente, ma addirittura lui finanziò il viaggio di Israele e finanziò la ricostruzione di Gerusalemme e tutta la costruzione, la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Diede dei passacondotti a Israele nel loro ritorno, perché c'erano migliaia e migliaia di chilometri. Da dove era partito Abramo una volta? per ritornare verso Israele e ricostruire la città. Da dove viene il favore? A volte viene da persone che tu non immagini. Una situazione lavorativa, una situazione economica, una situazione di malattia, qualunque cosa, tu sei grandemente favorito nell'amato suo figlio. È una delle cose importanti che noi dobbiamo reclamare questo favore nella nostra vita. Dichiarare, non pensi che cose non stanno nel nome, siamo in crisi. Fai la stessa fatica se tu dici io so di essere grandemente benedetto in Cristo Gesù. Ma non cambia niente, non cambia niente. Prova a farlo. Dice la Bibbia, metti Dio alla prova. Mettilo alla prova. Comincia a dichiarare i favori di Dio nella tua vita, nel tuo lavoro, nella tua casa, nella tua pensione, nella tua situazione economica, nella tua situazione fisica, in qualunque condizione tu ti trovi.
Amen.
Può Dio servirsi di un re idolatra che non conosce Dio per benedire la tua vita e riportarti lì dove Dio aveva promesso che dovevi stare? Straordinario. Potrei parlare su Ciro tutta la serata. In Matteo al capitolo 2, guardate quest'altro esempio meraviglioso. I magi dell'Oriente. Sapete, è strano perché oggi studiando su questo argomento mi sono reso conto che pure i magi venivano dalla Persia. C'è una... Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente, non erano re, vengono chiamati re magi, i tre re magi, non erano né tre né re, erano magi. Ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Non è che chiedono informazioni per strada, mi scusi, dov'è? No, vanno direttamente nella reggia, nel palazzo reale, chiedono al re: dov'è il nuovo re che è nato perché siamo venuti qui dall'Oriente per adorarlo? Ora, una delle cose che noi non capiamo, perché noi non abbiamo quella cultura e non conosciamo il contesto, quando i magi arrivavano in città erano come i profeti dell'Antico Testamento per Israele. Soltanto che era in alcuni casi un po' peggio, perché i magi chi erano? Lo dice la parola stessa, erano dei maghi, in alcuni casi stregoni, in alcuni casi astronomi, in alcuni casi astrologi. Erano uomini che studiavano le stelle. Quando noi andiamo a studiare quello che successe per la nascita di Gesù a livello astronomico, è incredibile. Ed ecco perché è importante che io vi dica anche una cosa che forse vi scioccherà. Gesù non è nato 2033 anni, 2018 anni fa. Il calendario è sbagliato. In realtà Gesù è nato 5 anni prima dell'anno zero. Perché sulla base dei cenni storici, Erode, quando si parla di Erode, Erode morì, ad esempio, nel 4 avanti Cristo, in realtà. Quindi questo è di dominio pubblico, noi sappiamo che il nostro calendario, in realtà noi oggi siamo nel 2023, non siamo nel 2018. Ok? Sentivi più giovane. No, questa è una cosa risaputa. Purtroppo il nostro calendario purtroppo è avanti di 5 anni. In realtà Gesù nacque 5 anni prima dell'anno zero. Ok? Questa è una cosa risaputa, lo sappiamo.
È stato rivelato 5 anni dopo.
A me faccio rivelare, sono
proprio mai. Ma perché sentiamo?
Rimaniamo un attimo sulle magi, perché i magi sono una figura molto interessante. I magi non erano dei re, i magi erano più importanti dei re. In Oriente i re erano sottomessi ai magi, ed erano i magi che determinavano le guerre, che dicevano ai re se potevano andare o non potevano andare in guerra, se potevano approfondire determinate conquiste oppure fermarsi. I magi erano i dominatori, letteralmente, delle terre orientali. Pensate un attimo a questi magi che entrano in Gerusalemme e vanno dal re. Noi non possiamo neanche immaginare. Infatti Erode si è spaventato tantissimo. Guardate qui, versetto 3: all'udire ciò il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui, tutta la città fu turbata dall'entrata di questi magi che cercavano questo nuovo re. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo dei profeti. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto ai magi, domandò loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme, disse loro: andate e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Un accenno un attimo sulla stella. Quello che viene chiamata la stella cometa, in realtà era un allineamento di pianeti che successe veramente. C'era un allineamento particolare che fu studiato dai cinesi, Keplero addirittura, e conferma determinate cose. Certe cose succedono. Sapete quando è successa l'ultima volta? L'ultima volta a livello mondiale è stata avvistata questo allineamento dei pianeti, è stato il 5 maggio del 2002, il giorno in cui abbiamo inaugurato Moscow. Fu per noi un segno molto importante. Era un allineamento di pianeti che dava una luminosità particolare e che durava in alcuni casi dalle 2 settimane fino a un mese. E quindi questi uomini, per tutto il tragitto fatto con cannelli, seguivano questa, per loro praticamente, loro dicevano che questo era il segno che il re in realtà doveva nascere. Ed essi, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduta in oriente andava davanti a loro, finché, giunta sul luogo dove era il bambino, vi si fermò. Quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia, ed entrati nella casa trovarono il bambino con Maria sua madre, e prostrati si lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Dio parla in sogno pure agli idolatri, Dio parla in sogno pure ai maghi, pure agli astrologi. C'è una parola che voglio darti: Dio sta parlando di te a persone che tu neanche conosci, per darti dei favori soprannaturali. Dio parla di te a persone che tu neanche conosci. Vi ho raccontato la storia della mamma di un carissimo amico mio, Alessandro. Quando lei si convertì, lei fu, prima di dare la sua vita al Signore, per una questione di fortissimo esaurimento nervoso, fu chiusa in un ospedale psichiatrico. In questo ospedale psichiatrico, grazie a Dio, ci lavorava qualcuno che credeva in Gesù. E questo uomo, quando vide la donna e la riconobbe, le disse: tu non hai problemi psicologici, tu hai delle cose che bisogna cacciare dalla tua vita. Metti firma, vai a casa e domani verrò assieme ad un responsabile della chiesa e pregheremo per te, perché ci sono dei legami da distruggere. E quest'uomo gli parlò di Gesù, gli parlò della verità, gli parlò dell'amore di Dio. E questa donna uscì praticamente dall'ospedale psichiatrico con la camicia da notte, era una donna un po' pazza, un po' particolare. Era una famiglia molto ricca, molto, non si dico molto, molto ricca. Erano persone che avevano almeno 8 persone che lavoravano nella loro villa. Pensate, avevano il cuoco personale, le golf, un sacco di golf, un sacco di persone, dal giardino, gli autisti, eccetera, eccetera. Lei ritornò a casa passando da un negozio comprando una Bibbia mostruosa sotto il braccio, entrò dentro casa con questa camicia da notte. Quando entrò, tutti pensavano che era diventata veramente pazza. E lei si chiuse nel salone e disse a tutti quanti: non voglio essere disturbata con nessuno perché devo litigare con Dio. Ma dissero: veramente pazza. E lei entrò in questa stanza, in questo salone enorme, e lei la sentirono dall'esterno, cominciò a gridare a Dio, ad essere arrabbiata con Dio, e disse: perché in più di 50 anni tu non ti sei mai fatto conoscere, e ora che la mia vita è arrivata all'ultimo giorno, alla distruzione, ora arrivi tu e ti vuoi fare conoscere, vuoi convincermi del tuo amore? Ho qui la tua Bibbia, se entro un minuto non mi arriva un segno, io dirò a tutti quanti che tu sei un bugiardo. Suo figlio, che era lì, disse, non era credente all'epoca, guardò al cielo e disse: farai meglio a rispondere, perché con lei sono guai veramente. E mentre questa donna gridava, squillò il telefono. E qualcuno dall'altro lato disse: vorrei parlare con la signora Uzzardi. E lei disse: veramente in questo momento, guardi, non ho... sta parlando con Dio, quindi non è impossibile. E quell'uomo dall'altra parte disse: questa telefonata è da parte di Dio, desidero parlare con la signora. Questo è qualcuno, bussò alla porta, questa donna cominciò a dire: gli ho detto che non voglio essere disturbata, sto parlando con Dio. E la cameriera, che continuava a bussare, dicendo: veramente questa telefonata è da parte di Dio, mi dicono dall'altro lato, da parte di Dio. Questa donna aprì il telefono, aprì la porta, prese il telefono. Questa donna disse: chi è che parla? E quest'uomo dall'altro lato disse: io non so chi sei, ma mentre stavo pregando Dio mi ha dato il tuo numero di telefono. Dio mi ha detto di dirti: oggi io mi faccio conoscere nella tua vita. Chiuso. Ti dico in che modo è diventata pazza, perché la sua vita fu stravolta, lei cadde in ginocchio chiaramente e cominciò a piangere. Lei uscì da quella stanza totalmente trasformata e disse a tutti i camerieri, tutti quelli che lavoravano per lei: se non credete in Gesù, oggi vi licenzio tutti. Credo si siano convertiti tutti in quel giorno e fecero la loro prima riunione. Alla cuoca disse di fare la lode, al suo giardiniere chiese di predicare. È una scena troppo esilarante, se la fate raccontare dal figlio e saremo qui a ridere. Ma una storia vera, una storia, Alessandro. Ed è una storia straordinaria. Dio parla di te a persone che tu neanche conosci per avere il suo favore nella tua vita. Il favore di Dio arriva nella tua vita. Ho raccontato tante volte la storia di quell'amico mio, un ministro straordinario che stava per suicidarsi. Ed era lì, aveva mandato la moglie al lavoro, i figli a scuola, ed era lì seduto con la lametta pronta a tagliarsi le vene. E io ricordo tutte le volte che lui mi raccontava questa storia, la raccontava a pochi, piangeva con un bambino. Lui era un uomo, era un magnaccio, lui era... spacciava droga, spaccio di armi, traffico di armi. Fu arrestato per questo e il Signore Gesù entrò nella sua cella e lui diede la sua vita a Gesù proprio mentre era in carcere. La sua vita fu stravolta, divenne un uomo potente e straordinariamente usato nelle mani di Dio. Un giorno successe una cosa, un problema che si protrasse per più di 2 anni e lui in un momento di grande depressione decise di farla finita. E mentre era lì da solo, stessa storia, stessa cosa, arriva una telefonata, lui non voleva rispondere e dal telefono ci fu una voce che aveva un accento strano e disse: lei è il signor tal di tali? Sì, sì, chi è? C'è un attimo, le voglio passare il mio pastore. Questo pastore telefonava dagli Stati Uniti, lui si trovava in Europa e gli disse, questo uomo disse: io non so chi sei, però mentre stavo pregando Dio mi ha parlato di te. Mentre stavo pregando Dio mi ha dato il tuo numero di telefono. In questo momento tu sei seduto nella tua, dietro la tua scrivania. Tu hai questi mobili nella tua stanza, il colore delle tue tende sono così, tu sei vestito così, 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 e in questo momento vuoi toglierti la vita. Signore, mi dice di dirti che lui non ha finito con te.
Amen.
E che il mio piano nella tua vita si adempirà. Tu non hai idea di come Dio può fare le cose. Dio parla di te a persone che non conosci, e le persone che addirittura sono contro di te o dovrebbero essere contro di te, Dio le cambia in modo tale che il suo favore arrivi nella tua vita. I magi arrivarono a Gerusalemme e portarono doni, oro, incenso e mirra. Per favore, nessuno dica che Gesù era povero. Perché quando i magi arrivavano per fare doni, arrivavano con i cammelli, non arrivavano con il cofanetto sperlari, quello che apri. Oro, incenso e mirra a quantità per onorare un re.
Amen.
L'ultimo esempio, molto veloce, guardate qui in Atti degli Apostoli, al capitolo 27, si parla del naufragio di Paolo quando, messo in una nave romana insieme a tutti gli altri carcerati che stavano portando a Roma, questa nave naufragò. E dice qui in capitolo 27, Atti 27, il versetto 39, che fattosi giorno non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insenatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave se potevano. Staccate le ancore e le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni, e poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Lido. Ma essendo incappati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave che rimase con la prua incagliata ed immobile, mentre la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse. Questo si doveva fare a quel tempo. Se i prigionieri fuggivano, loro avevano ordine di ucciderli. Non potevano perdere il carico, dovevano ucciderli. Guardate il versetto 43. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò loro che sapevano nuotare, a coloro che sapevano nuotare, di gettarsi per primo in mare e di raggiungere terra, poi gli altri, chi su tavoli, chi su rottami della nave. Così avvenne che tutti potevano mettersi in salvo a terra. Il favore di Dio nella vita di Paolo venne da colui che lo stava portando a Roma in prigione, imprigionato. Quando parliamo dei centurioni ci sono delle figure straordinarie. Ricordate il centurione di Capernaum, eh? Il centurione alla croce che riconobbe Gesù come figlio di Dio, Cornelio il centurione e quest'altro centurione che salvò la vita a Paolo. Il favore di Dio non è solo per pochi eletti, ma è per tutti coloro che vogliono veramente credere.
Amen.
E che riconoscono la grazia di Dio. Questo è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo. Non per creare una casta. Gesù ha detto: predicate il Vangelo a ogni creatura. affinché ogni creatura possa godere dei benefici del Vangelo, affinché ogni creatura possa entrare e godere di qualcosa che è straordinario. Voglio che tu ripeta insieme a me: sono grandemente favorito in Cristo Gesù, io sono grandemente favorito. Noi abbiamo bisogno di cibarci, di cibare il nostro cuore della buona notizia che è il Vangelo. Il Vangelo è buona notizia. Se non cibiamo il nostro cuore della buona notizia, ciberemo il nostro cuore di spazzatura. Se non programmiamo, riprogrammiamo la nostra mente, il nostro cervello, i nostri pensieri con le cose belle, straordinarie, buone, accettevoli e perfette che Dio vuole darci, la nostra mente sarà programmata da qualcun altro. Smettila di ascoltare cattive notizie. Smettila di cibare continuamente la tua mente di cattive notizie. Perché questo programmerà la tua mente a parlare in maniera negativa. Chi ne aveva una vita? Sa soffrire. Siamo tutti nella stessa barca che sta affondando, spazio. Non se ne può più. Ma non è strano che questo accada a quelli che magari non conoscono ancora l'amore di Dio, che per carità, ci mancherebbe altro. È strano sentire questo tipo di linguaggio nella vita di coloro che sono la luce del mondo, il sale della terra, chiamati a manifestare la gloria di Dio. Come stai? Non mi dire niente, prima fammi bicchiere un caffè. Abbiamo bisogno di dichiarare queste cose. Le dichiarazioni delle promesse di Dio non cambiano Dio, non cambiano il diavolo, non cambiano il mondo, non cambiano niente, cambiano noi. Che ci approcciamo davanti a un gigante e diciamo: oggi tu sei il mio cibo preferito. Che ci appostiamo davanti a una montagna e diciamo: mi sembravi più grande. Onestamente, vista così, non è tutto sto spettacolo. Quando noi abbiamo un linguaggio di fede e cominciamo a dichiarare il favore di Dio per la nostra vita, qualche cosa comincia a cambiare. Dio non cambia le circostanze, Dio cambia noi. Noi vogliamo che Dio cambi le circostanze. Signore, cancella questa cosa. Signore, ma perché questa cosa non cambia? Ma perché Dio non è interessato a cambiare le circostanze, Dio è interessato a cambiare noi. Tu che stai chiedendo che Dio cambi che è la persona accanto a te, no, Dio vuole cambiare te. Dio vuole cambiare noi, non la persona accanto a noi. Non parlo con te, parlo con la persona accanto a te. Se lui cambia, io cambio. Se la chiesa cambia, io cambio. Se il pastore cambia, io cambio. No. Prima di tutto, non puoi cambiare chi non vuole cambiare. Se certe cose non cambiano, ma Dio desidera cambiare noi prima di cambiare le circostanze attorno a noi. È uno dei modi migliori per cambiare e cominciare a dichiarare quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Siamo benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Siamo eletti prima della fondazione del mondo, perché siamo chiamati ad essere santi, irreprensibili davanti a Lui nell'amore, predestinati ad essere adottati come Suoi figli, grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, redenti per il Suo sangue, perdonati per la Sua grazia. Ma cosa abbiamo bisogno di più per vedere Dio all'opera nella nostra vita, per vedere il cambiamento di Dio ancora di più nella nostra vita? Abbiamo tutto quello che è necessario per vedere Dio all'opera nella nostra vita. Tutto, non abbiamo bisogno di altro. E di reclamare le benedizioni di Dio, perché questo fa bene a noi. Quando ti alzi domani mattina, dichiara: io sono grandemente favorito in Cristo Gesù. Ma c'è a dire il tuo collega, ma sarebbe meglio per me andare da qualche altra parte. No. Alzati, benedicilo nel nome di Gesù. arriva lì, offrigli un caffè, portagli un fiore, una pianta, non un cactus. Fate del bene a chi vi fa del male, lì dove è possibile, naturalmente, lì dove la situazione è accessibile, lì dove non è accessibile, chiediamo che Dio ci apra delle porte, chiediamo che Dio faccia qualche cosa, che Dio ci dia un'indicazione, una rivelazione per agire in maniera diversa, per sorprendere le persone. Però sembra che prima dobbiamo essere sorpresi noi, perché sembra che a volte ci dimentichiamo determinate cose che sono la base della nostra fede. Vogliamo semplicemente che qualcuno venga da noi, ci imponga le mani e pensiamo che le cose cambiano. Non cambia, la situazione non cambia se qualcuno ti impone le mani. Ti stramerà un po' i capelli, per chi ce l'ha. Uscirai semplicemente con il capello spettinato. Siamo grandemente favoriti e Dio può servirsi di chiunque. Dio può servirsi delle persone inaspettate che tu magari prima giudicavi, e sono quelli che Dio ha usato per benedire e per portare il favore su loro. Persone impensabili. Ecco perché non mettere limiti. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Non mettere limiti. Dillo alla persona accanto a te. Non mettere limiti. Non mettere limiti. Non mettere limiti. Non mettere limiti. Dio posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Thank you. nostro Gesù 2000 anni fa. Non abbiamo più niente da aggiungere, abbiamo tutto da vivere, niente da rigettare, abbiamo tutto da vivere. Ha preso in giro, non ci ha illuso. è possibile, come in cielo così in terra. Dichiaro insieme a me, la mia vita servirà per manifestare la gloria del regno di Dio. La mia vita servirà per manifestare il regno di Dio su questa terra. Con tutti i miei limiti, con tutte le mie mancanze, la sua grazia mi farà vivere in maniera soprannaturale, perché sono grandemente favorito dell'amato suo figlio. Sua grazia non si limita al tuo carattere. Quando il favore di Dio e la grazia di Dio devono raggiungere qualcuno, Dio si servirà di chiunque e di qualunque cosa. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti per questa sera. Dacci occhi per vedere, orecchie per udire. Facci comprendere ancora di più la verità di questo Vangelo meraviglioso che è il Vangelo del Regno. Facci comprendere, portaci in profondità, Spirito Santo. Ti ringraziamo perché domani è lunedì. Ti ringraziamo perché domani sarà un grande giorno. Grazie perché i tuoi favori sono sopra la nostra vita. Amen. Amen. Abbraccia qualcuno accanto a te, benedicilo con tutto il cuore e diglielo: sei grandemente favorito in Gesù. Alleluia. Alleluia.